L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, al telefono il professor Giacomo Mangiaracina,
e che è docente del Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma, presidente SITAB, Società Italiana di Tabaccologia,
e coordinatore area tabagismo e formazione Lega Italiana per la lotta contro i tumori.
Trovati.
Grazie.
Grazie di essere con noi.
Bene, oggi abbiamo un nuovo tema: fumo e ambienti di lavoro. E il fumo sul luogo di lavoro è stato per tanti anni considerato un fatto normale. Dopo la legge Sirchia le cose sono però cambiate e non si può più fumare, anche se con qualche eccezione. Quali sono queste eccezioni, professore?
L'eccezione è il fatto che nel locale non debbano esserci più persone, e quindi che ci sia una sola persona. Nel senso che la legge Sirchia non si applica nell'enunciato originale nei locali dove non vi sia accesso di pubblico o utenti. Allora, sulla parola pubblico abbiamo un'idea chiara, ma quando si dice utenti in realtà è un po' confusa la cosa.
Allora vogliamo spiegarla.
E poi certo, perché il pubblico quindi è l'accesso di persone che vanno in locale, allora
cioè,
si capisce
esterne,
che non
insomma,
si debba
sì.
fumare. Però poi sulla questione utenti è stato fatto un regolamento successivo in cui si è chiarito che per utente si intende qualsiasi persona che a qualsiasi titolo utilizza quel locale, quindi anche un altro lavoratore. Quindi, in altre parole, nella stanza se c'è una sola persona può fumare, basta che ce ne sia un'altra, nessuno può fumare.
Certo, quindi per utente si intende non tanto un utilizzatore del servizio, quindi una persona esterna all'ufficio, ma appunto un utilizzatore della stanza, quindi così è molto più chiaro. Certo.
Quindi può essere un altro lavoratore. Quindi da quel momento la legge Sirchia si applica in modo generale a tutte, cioè nei luoghi di lavoro non è possibile fumare laddove ci siano più persone. Quindi se c'è una sola persona chiusa in una stanza, nessuno gli potrà dire niente.
Certo.
Ma un lavoratore che fuma, professore, fa perdere o no produttività all'azienda? Come si può valutare questa perdita poi in termini economici?
Fa perdere molta produttività all'azienda, e questo è venuto alla luce negli ultimi anni, nel senso che già da decenni in America le aziende hanno cominciato a calcolare i tempi che un fumatore impiega per fumare, sottraendolo al suo lavoro molte volte e quindi spostandosi, a maggior ragione da quando sono entrati i divieti. Da quando sono entrati i divieti i lavoratori si devono spostare e quindi devono andare in un altro luogo, magari uscire fuori.
Certo.
Ci sono aziende che hanno addirittura vietato il fumo, di solito sono aziende americane solitamente, però adesso questa best practice, cioè questa ottima pratica si sta divulgando nel mondo intero, e spero che almeno in Italia nelle scuole si possa applicare, cioè che non si fuma soltanto nei locali chiusi, ma anche nel cortile della scuola, quindi anche nel cortile dell'azienda, quindi in tutto il territorio giurisdizionale di quell'azienda.
Certo.
Allora a questo punto il lavoratore deve andare sulla strada, ed è quello che si verifica in qualche azienda, in una in particolare in cui abbiamo attuato una smoking policy aziendale, in cui il lavoratore deve percorrere il lungo cortile dell'azienda, quindi il parco addirittura, andare sulla Laurentina e fumare sulla Laurentina, dove c'è un mare di cicche per terra. Allora cosa fanno le aziende? Hanno cominciato a calcolare questi tempi. Li hanno cominciato a calcolare ed è venuta fuori una media spaventosa. Quindi è una sottrazione praticamente di profitto all'azienda.
Quindi poi tempi moltiplicati per tutti i fumatori che lavorano in quell'azienda.
Per tutti i fumatori, quindi. Per tutte le sigarette di ciascun fumatore, eccetera. Alla fine è un tempo ragguardevole che va computato, insomma, che va calcolato in termini di perdita di profitto aziendale. E per cui sono stati fatti delle azioni, insomma, nei confronti del lavoratore, che non sono ricattatorie, sono semplicemente dire: guarda, se tu fumi io non ho niente in contrario che tu mantenga questa tua abitudine, quello che è, però sappi che mi dai questo mancato rendimento, per cui ti verrà decurtato dallo stipendio.
Mm-mm.
E quindi questo ha creato poi delle reazioni, quindi delle controreazioni. E quindi la situazione è stata abbastanza tesa nelle aziende. Il problema del fumo ha causato problemi seri nelle aziende, anche di produttività, nel senso non soltanto quello che abbiamo già detto, ma anche di altro tipo. Cioè dire che il divieto crea malcontento nei fumatori, per cui lavorano peggio.
Non allora, è che si sentono un po' perseguitati, professore?
Alcune aziende hanno creato le sale per i fumatori. Sale fumatori che devono avere l'aeratore che debba garantire un ricambio al minuto, al secondo di aria, insomma, che è certificato.
E naturalmente anche questo poi ha un costo.
E questo è un costo per l'azienda, quindi è un costo aggiuntivo, ovviamente. Insomma, quindi bisogna fare i conti con vari aspetti, ovviamente, però bisogna tenere conto del fatto che comunque il fumo in azienda è diventato oggi un problema di grande rilevanza sociale.
Certo, professore, spostandoci anche all'individuo, spostando il nostro discorso all'individuo nel suo rapporto con l'azienda, i vari lavoratori la maggior parte del loro tempo giornaliero lo trascorrono proprio in azienda piuttosto che a casa o in altri luoghi. Ecco, l'azienda stessa, oltre al vantaggio economico, ha altri tipi di vantaggi, quindi, ad aiutare i propri dipendenti a smettere di fumare?
Ma il vantaggio è enorme. Allora, oggi l'azienda che si afferma maggiormente nel pubblico, tra i suoi clienti, è l'azienda che, oltre a fornire la propria prestazione, che possono essere servizi o possono essere prodotti di qualsiasi genere, offre anche servizi al cittadino, per cui a parità, diciamo, di produttività aziendale, se l'azienda offre un servizio in più conta maggiormente.
Certo.
Ed ecco perché tutte le aziende oggi si attrezzano col numero verde, si attrezzano con iniziative benefiche nei confronti dei poveri, nei confronti dei bambini, nei confronti della prevenzione, nei confronti della lotta al cancro, lotta di qua e di là. Per cui il fatto che l'azienda possa offrire un servizio ai propri dipendenti è un valore aggiunto.
Insomma, c'è quasi una gara concorrenziale tra le varie aziende, in sostanza.
Esatto, esatto. Diventa quindi valore aggiunto di qualità aziendale. E quindi l'azienda che si preoccupa maggiormente dei propri dipendenti, offrendogli opportunità di migliorare la propria vita, ovviamente sta facendo una cosa ottima, quindi ne migliora sicuramente l'immagine dell'azienda, che poi va a ripercuotersi positivamente, diciamo, in tutto l'establishment aziendale, insomma, nel modo di essere azienda. Adesso le aziende hanno i decaloghi aziendali, no? Sulla mission, quindi
sì,
si curano aspetti che in passato non si curavano, quando l'azienda acquisiva la produttività in termini di forza lavoro, cioè tu devi lavorare qui 8 ore, timbri il cartellino, eccetera, no? Quindi oggi c'è più flessibilità anche nella relazione fra la dirigenza aziendale e il lavoratore, ma sicuramente l'azienda che offre il servizio è l'azienda che ha una migliore qualità. E se spostiamo tutto questo nel campo del fumo, le aziende si sono rese conto, proprio per l'alta densità di popolazione, teniamo presente che nella popolazione generale fuma il 13% della popolazione, il 23% della popolazione, mentre cioè i fumatori, 23% di tutta la popolazione italiana. Se lo applichiamo però soltanto fra gli adulti, allora diventa il 30%.
Ecco.
Perché il 23% ci mettiamo anche contro i bambini in fasce.
Cioè, diventa una media,
la media nazionale.
Certo, certo.
Però fra gli adulti la popolazione dei fumatori è maggiore. Quindi non è più il 23%, ma il 30%. Quindi in ambito aziendale si calcola grosso modo che una persona su tre è fumatore, quindi l'incidenza è maggiore. Allora, per questo motivo acquista maggiore valore il servizio. Allora, io mi occupo del 30% dei miei dipendenti. Allora, cosa faccio? Per esempio, oggi si fanno interventi sulla promozione degli stili di vita positivi. nell'azienda, e quindi si producono delle brochure informative, si producono anche informazioni per la famiglia del dipendente, anche questa è una cosa interessante.
Quindi si parte dal fumo per allargare il discorso alla salute in generale.
No, parlare poi di fumo e portarlo anche non soltanto al dipendente ma anche alla sua famiglia.
Alla famiglia, certo.
Ecco, una cosa che noi stiamo facendo al Comune di Roma, per esempio, in quanto sto curando direttamente la smoking policy del o anche no smoking policy del Comune di Roma, e abbiamo creato uno sportello tabagismo per i dipendenti del Comune di Roma, quindi come teniamo presente il Comune di Roma è la più grande azienda anche del centro-sud Italia.
Certo.
Perché annette la nettezza urbana, insomma tutta una serie di cose. E quindi dopo aver offerto lo sportello per alcuni mesi ai dipendenti del Comune di Roma, si è pensato di estenderlo anche ai loro familiari. Perché no? Quindi sia il dipendente ma anche i familiari possono accedere allo sportello tabagismo, perché uno può anche essere un non fumatore ma c'ha in famiglia qualcuno che fuma. E quindi, allora ecco perché l'azienda si cura meglio della collettività e quindi migliora la sua qualità, diciamo, di standard, insomma.
Certo.
Professore, in questo programma che lei stesso ha sviluppato ci sono varie figure professionali aziendali coinvolte, quali?
Beh, le figure, intanto il medico aziendale, cioè il medico competente, che sicuramente è un elemento di tramite fra il servizio che si svolge nell'azienda e tutti i dipendenti, perché è quello che visita, solamente dà più confidenzialità con tutta la struttura aziendale. E poi però ovviamente anche gli addetti alla sicurezza di un'azienda. D'altro canto, vedete, voi avete citato la legge Sirchia e abbiamo parlato di questo, però non c'è solo la legge Sirchia a far sì che il problema del tabacco sia ritenuto un vero problema aziendale. C'è anche un'altra legge del 94, che è la legge 626.
Certo.
La legge 626 fondamentalmente deve garantire due cose, ovvero attraverso la 626 il datore di lavoro deve garantire due cose: uno è la sicurezza nell'ambiente di lavoro e l'altro è la salubrità dell'ambiente di lavoro, e per salubrità si intende anche l'aria che respiriamo.
Certo.
Allora io vorrei dire, per esempio, in un ristorante, quando noi andiamo in un ristorante, Il gestore del ristorante non solo ci deve garantire una buona qualità del cibo, ma ci deve garantire anche la qualità dell'aria che respiriamo, proprio garantita. Cioè, quindi se c'è qualcuno che fuma, in quel momento non ce la garantisce più, ed è un motivo per cui alcuni dicono che si può anche non pagare il conto. Ecco, quindi teniamo presente che se andate in un ristorante e c'è qualcuno che vi fuma accanto e il ristoratore lo fa fumare, voi potete non pagare il conto.
Perché è venuta a mancare questa garanzia,
certo,
insomma.
Manca, certo, una garanzia fondamentale. È come se vi avessero dato un cibo avariato.
Certo.
Quindi ecco perché alla fine noi diciamo che non abbiamo bisogno degli sceriffi antifumo, perché bastano gli stessi cittadini che conoscano bene la legge e capiscano che c'è una violazione. Allora, la 626 obbliga letteralmente il datore di lavoro a garantire nella propria azienda anche la salubrità dell'aria.
Certo.
Ecco perché dicevo, indipendentemente dalla legge Sirchia, il fumo è un problema serio nell'azienda.
E poi è molto importante, quindi, come diceva lei, anche questo comportamento sociale responsabile e informato proprio da parte degli stessi cittadini.
Assolutamente sì, e anche degli stessi lavoratori. Cioè,
certo,
il lavoratore che vede un sopruso in azienda deve sapere che la ragione e il diritto stanno dalla sua parte, e quindi il torto e la pena sta dall'altra parte.
Certo.
Quindi l'altra figura professionale, dicevo, è quindi il medico competente, l'addetto o gli addetti alla sicurezza e in genere la dirigenza aziendale, cioè,
sì,
dire,
sì,
gli addetti alle risorse umane dell'azienda, perché sono quelli che devono prendersi cura dei propri dipendenti. Ecco, quindi queste sono le figure con cui noi entriamo in relazione tutte le volte che dobbiamo progettare un intervento in una grande azienda.
Professore, a proposito di aziende, chi volesse avere informazioni, c'è un sito, un indirizzo email, chi si può rivolgere?
C'è un sito che è aziendesenzafumo.it, quindi è facile da raggiungere.
Da ricordare, sì.
Esatto, e poi c'è l'email che è info@aziendesenzafumo.it. Allora, in questo modo si possono chiedere informazioni. Noi abbiamo anche una brochure che forniamo all'azienda in cui ci sono tutti gli elementi per poter capire qual è il problema di fumo in azienda e come l'azienda si deve attrezzare per risolvere il problema. Ora, vedete, le aziende hanno in effetti agiscono in modo molto diversificato. Abbiamo avuto le aziende americane in Italia, per citare una, la Procter & Gamble, per esempio.
Molto famosa,
praticamente hanno messo un divieto to cure in tutto il perimetro aziendale e non gliene è fregato proprio niente di fare interventi sui lavoratori. Hanno detto è così e basta, chi non gli sta bene se ne va a casa.
Sì, sì, sì.
Allora, questa è una modalità drastica, ovviamente, di azione. Però devo dire che la maggior parte delle aziende invece preferisce un approccio più soft. Quindi noi agiamo progettando l'intervento a misura aziendale e comunque sempre attraverso un incontro preliminare appunto con i dirigenti, con un'indagine che noi effettuiamo sistematicamente tra i lavoratori dell'azienda, almeno per aziende parliamo da 200 lavoratori in su, di 200 dipendenti in su. Facciamo l'indagine per capire qual è il problema e come viene vissuto il problema del fumo a livello aziendale. Poi creiamo uno sportello di ascolto sul tabacco, quindi con psicologi o psicoterapeuti che sono disposti ad ascoltare le varie istanze. Poi abbiamo un incontro tra gli esperti e i dipendenti dell'azienda, e fino a creare il servizio aziendale per chi vuole smettere di fumare.
Molto importante.
Ecco, e questo, per esempio, adesso lo stiamo conducendo in un'importante casa farmaceutica che è la Pfizer, l'abbiamo condotta la Johnson & Johnson, la Banca del Credito Cooperativo, quindi insomma sono grandi strutture che comunque hanno a cuore i propri dipendenti e vogliono sviluppare una smoking policy basata su criteri e con specialisti.
Certo. Professore Mangiaracino, proprio durante le domande, anche forse in quest'ultima risposta, lei ne ha accennato, ma ci chiedevamo, ci sono aziende che per il loro specifico settore di intervento dovrebbero proprio in maniera particolare sviluppare dei programmi di smoking policy? Lei accennava ad aziende farmaceutiche, ma anche, non so, altre aziende che operano in altri settori della sanità, oppure le terme, le acque minerali, eccetera.
Certamente. Avete citato proprio quelle aziende che avrebbero il dovere di sviluppare programmi, ma quando noi parliamo di terme, insomma, il termalismo in Italia è abbastanza gettonato, insomma, quindi è forte. Sì, è vero, ma lì più che interventi sui dipendenti bisognerebbe che facciano servizi rivolti a tutti i cittadini,
quindi anche chi frequenta quei luoghi, insomma.
Sì, perché insomma uno che va alle terme, che va alle acque minerali, va lì per depurarsi.
Esatto.
Allora, quando noi facciamo i nostri programmi antifumo sappiamo bene, per esempio, che l'acqua è un nostro alleato, perché la nicotina è idrosolubile, quindi basta bere tanto e quindi la eliminiamo in un tempo ragionevolmente breve. Ma proprio per questo motivo l'idea del depurarsi può far sì che i produttori di acque minerali, soprattutto il termalismo, dovrebbe sviluppare programmi, proprio servizi rivolti ai propri utenti, e quindi ancor più i progetti di no smoking policy dovrebbero essere presi in forte considerazione.
Certo.
A conclusione, quindi, professore, un ambiente lavorativo senza fumo comporta vantaggi sia per il lavoratore sia per l'azienda?
Assolutamente sì, ecco perché l'azienda sta comprendendo che è un ottimo investimento attuare una smoking policy nel contesto aziendale, che, ripeto, si estenda anche alla famiglia del lavoratore e che quindi l'immagine aziendale risulta maggiormente consolidata nel contesto sociale.
Certo. Bene, ringraziamo allora il professor Giacomo Mangiaracina, docente del Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma, presidente SITAB, Società Italiana di Tabaccologia, e coordinatore dell'area tabagismo e formazione della Lega Italiana per la lotta contro i tumori.
Grazie professore, a risentirla.
Grazie.
Alla
a
prossima,
voi,
grazie.
Arrivederci.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.